E buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie Sergio e buongiorno a te Davide.
Buongiorno Giovanni.
Oggi parliamo di liuteria, ma certo, non una liuteria a caso, la liuteria svizzera che va alla riscossa perché ha un nuovo presidente. Un nuovo presidente ed è uno svizzero italiano, Christian Guidetti, che abbiamo al nostro microfono in collegamento telefonico. Buongiorno Christian.
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto complimenti per questa nomina.
Grazie mille, non so se è un onore, un onere o che cosa sarà, cosa mi succederà, ma prometto cose buone.
Beh, lo capiremo insieme al secondo ospite, un altrettanto gradito ospite e liutaio, si tratta di...
Boris Haug, che è un liutaio di Aarau, se non sbagliamo, corretto?
Corretto, sì, a Suur vicino a Aarau.
Perfetto, insomma siamo in presenza di due, come dire, entità, di due veramente eminenze della liuteria svizzera e lo siamo perché insomma questa nomina è interessante a livello storico sicuramente perché appunto dopo 100 anni la nomina passa nelle mani di uno svizzero italiano, quindi ci inorgoglisce, ma dall'altra parte in qualche modo ci pone anche alcuni interrogativi, a partire dal primo che forse, non so Giovanni se tu concordi, ma esiste una specificità, una tipicità della liuteria svizzera? E lo chiedo ovviamente al neopresidente Christian Guidetti.
Allora, la liuteria svizzera fino forse ai primi del Novecento ha sempre denotato una linea della scuola tedesca, diciamo. C'è stata una grande storia anche di costruttori di arpe, di salteri dalla parte tedesca, che facevano parte anche della tradizione musicale svizzera, no? La Svizzera tedesca. Andando avanti con gli anni, la scuola svizzera ha seguito un po' quello che hanno fatto tutte le scuole, quindi hanno inseguito il sogno stradivariano, quindi seguendo i grandi maestri italiani del 700-800 fino anche agli ultimi del 900. Una cosa però è che la liuteria svizzera, a parte qualche raro caso, non è mai riuscita a staccarsi completamente da questo inseguimento, quindi non è mai riuscita ad avere un'impronta personale così influente da crearne un filone, una scuola propria, no? Una scuola svizzera, quindi è rimasta sempre un po' lì nel limbo, un po' nella metà, diciamo, non ha mai dato un'impronta forte.
Questo perché, come capita in altre situazioni, e non solo culturali, ma in svariati campi, la frammentarietà dovuta anche alle diverse culture che caratterizzano la Svizzera ha avuto il suo peso, Christian?
Sicuramente sì, questo ha giocato un grandissimo peso. Oltre Alpe, nella parte tedesca, sicuramente si è seguito più quello che era la scuola Mittenwald, la scuola tedesca, diciamo, di liuteria, piuttosto che la scuola italiana. Nella parte italiana, qui nel Canton Ticino, siamo a un passo da Milano, quindi la scuola milanese, con tutti gli liutai milanesi che ci potevano essere, o la scuola torinese, erano qui a un tiro di schioppo, quindi era più facile anche seguire questo filone. Poi forse non c'è mai stato questo pullulare di orchestre, di musicisti fino a pochi anni fa, quindi non c'era neanche la necessità forse di costruire così tanti strumenti, così da creare anche una vera e propria scuola, diciamo, sia della Svizzera italiana ma Svizzera in generale.
Boris Haug, un liutaio che lavora con attenzione al particolare, con grande perizia nel suo lavoro per farsi conoscere e soprattutto per avere, perché è necessario per vivere, una numerosa clientela, e lo fa in una parte particolare della Svizzera. Ecco, com'è fare il liutaio nella Svizzera tedesca?
Dunque, io provengo anche dalla mia esperienza in Italia, che 12 anni ho lavorato nelle Marche, dove facevo piuttosto la costruzione del nuovo, mentre poi mi sono interessato proprio alla più diretta interazione con i bisogni dei musicisti in luogo, il che qui ho trovato largamente. Qui ci sono talmente tante scuole di musica, tante orchestre professionali che dilettanti, e quindi c'è una grande vicinanza proprio con i bisogni dei musicisti qui, quindi della messa a punto dello strumento, come anche dell'affitto degli strumenti per studenti.
Quindi cosa possiamo dire? Che ha un po' rinunciato a quelle che sono state le sue origini, cioè ha lasciato un po' la costruzione, o è ancora un momento importante della sua attività?
Diciamo che ha dato più profondità proprio al mio modo di costruire strumenti, perché proprio mi ritrovo più nel attuale bisogno del musicista, delle orchestre, quindi posso più sentire il polso della situazione e dunque dare più intensità proprio anche alla costruzione che pur sempre proseguo a fare.
Lei costruisce che tipologia di strumenti?
Più che altro strumenti moderni, violini e violoncelli, viole.
E il suo modello è quello stradivariano o insegue l'ideale delle scuole, per esempio, germaniche o quelle di altre scuole come quelle che citava Christian Guidetti prima, cioè quelle della Lombardia o del Piemonte?
Dunque mi sento molto di più nella tradizione italiana e qualche volta mi sfiora il pensiero di considerare anche altri modelli, però ora sono fedele ai modelli più che altro cremonesi, veneziani della liuteria, sì.
E dunque è felice della nomina di Christian Guidetti?
Molto.
Ah, bene. La Pax Svizzera.
Christian Guidetti, riconosci qualcosa di questi suoni che abbiamo ascoltato fino adesso? Ti dice qualche cosa questa registrazione?
Qualcosina sì.
un progetto interessantissimo, sì. Che ha coinvolto la liuteria svizzera, non possiamo dire diversamente. Certo. Ce lo racconti e ce lo ricordi brevissimamente?
È stato uno dei più bei progetti che comunque va avanti, quello di scoprire quanto un liutaio incida sulla sonorità, sull'acustica di uno strumento, quindi stessa parità di modello, stesso legno, stesse misure, stesso setup, ma tre liutai differenti e
tre violini
differenti, strumenti
completamente differenti. Li sentiamo qui in questa registrazione che ormai ha qualche anno e che ha caratterizzato anche la colonna sonora di un bel documentario realizzato dalla nostra televisione, raccontando appunto l'esperienza che appena adesso Christian Guidetti ci ha raccontato. Christian, ma l'Associazione Nazionale Svizzera dei Liutai quanti soci raggruppa?
È un centinaio, mi sembra adesso che siano. Qualcuno è di partito, qualcuno è entrato, mi sembra intorno ai 100 più o meno.
Ecco, facci capire l'attività di questa associazione. Non è solo un'attività legata alle rivendicazioni di categoria, voglio dire. Sicuramente ci saranno dei momenti di incontro, di discussione, anche dal punto di vista estetico, cioè sul come lavorare il prodotto, che mi fa un po' effetto chiamarlo così, pensando ai violini, ai violoncelli e agli altri strumenti ad arco, ma in fondo di questo si tratta.
Sì, l'associazione cerca di tenere insieme un po' tutti gli utai della Svizzera, da tutte le parti della Svizzera, cercando di portare avanti un discorso di collaborazione, cooperazione, della ricerca su quello che può essere vernici, sulla costruzione, su nuove tecnologie. C'è un programma di formazione continua dove un paio di volte all'anno ci sono degli incontri dove si parla un po' di storia di liuteria, su appunto nuove scoperte, quello che c'è da fare, quello che non c'è da fare, oltre a una parte sindacalista su appunto la rivendicazione di categoria, che aiuta un po' in tutti i bisogni giovani e vecchi liutai per la loro professione, diciamo.
Boris Haug, allora, dunque, il presidente dice che l'associazione vi in qualche modo vi aiuta verso le nuove frontiere della ricerca. Quali sono nel suo caso le nuove frontiere della ricerca?
Dunque, durante la nostra ultima assemblea si è sentito un forte bisogno di darsi anche a guardare per bene i problemi intorno alla liuteria che ci possono essere. Uh-huh. Dagli utai è facile dirsi: noi lavoriamo con prodotti sostenibili, nel senso, certo, ripariamo strumenti spesso vecchi di 200 anni, usiamo materiali naturali, ma a ben guardare non è tutto così rose e fiori come noi amiamo raccontare e i nostri clienti spesso amano sentire. Perché noi abbiamo bisogno dei gioielli dei boschi, delle foreste, abbiamo bisogno dell'ebano più nero e più compatto, abbiamo bisogno dell'abete dalla fibra più dritta, vogliamo acero da alberi secolari con la fiamma bella, la figura bella, ma esattamente per avere questi gioielli, per estrarli dalle foreste, è così che con i metodi oggi, per arrivare a questi gialli si distruggono proprio questi ecosistemi che li fanno nascere.
E quindi in che modo si può ovviare a questo problema?
Beh, bisogna che noi ci rendiamo conto che quando compriamo dell'acero per fare i nostri strumenti di possibilmente più alta qualità, ci rendiamo conto della fonte. Quando noi usiamo l'ebano, che sappiamo di questa situazione, il che a noi qui al laboratorio Assur ci ha portato già da 10 anni alla ricerca anche di materiali alternativi possibili per la liuteria ai legni tropicali.
E quali sarebbero, per esempio?
Dunque, in Svizzera proprio c'è più attività, oltre alla nostra c'è a Losanna, in zona Eritrelles, che ha sviluppato un materiale che possa sostituire l'ebano. Aha. Noi ci siamo messi alla ricerca insieme a dei ricercatori dell'ETH di Zurigo che ci hanno proposto proprio che loro, con le possibilità di modificare il legno a base a livello cellulare, si possa arrivare magari a trasformare i legni locali in dei legni che hanno le proprietà dei legni tropicali.
Ah, quindi un'azione diretta, ma chimica o meccanica?
Dunque, è chimica a base d'acqua,
sì,
perché bisogna trasformare emi cellulosi. Ora, il processo preciso
non è discutibile,
certo, lo sanno loro come lo fanno. Comunque, era un'occasione unica, insomma, di avere sostegno di questi ricercatori per il nostro bisogno sentito di trovare nuovi materiali e di vederlo anche come un'occasione di magari comprendere meglio come funzionano gli accessori che normalmente usiamo legni tropicali nell'insieme del violino.
E questo è molto interessante anche perché in pratica il prodotto diventa veramente a chilometro zero. Legno svizzero, liutaio svizzero, insomma veramente si può ormai avere uno strumento totalmente svizzero, è corretto?
È vero, ho fatto proprio gli ultimi due strumenti con legni 100% svizzeri.
Questo è molto interessante. E Cristian Guidetti, questa è una delle linee guida della vostra associazione? Andate in questa direzione?
È quello che io spingerò molto, questa cosa qui. Secondo me il problema, questo è un problema della società moderna, non solo della liuteria, di arrivare sempre in cima alla ricerca della perfezione o al top di gamma, come chiama qualcuno, ma si arriva a seguire un po' una concorrenza non tanto sana. L'intento è quello di instaurare dei rapporti di collaborazione e cooperazione fra tutti, perché credo che quando si abbia la totale conoscenza e si padroneggino tutte le tecniche, si ha la capacità di esprimere tutto. Quindi seguire l'ecosostenibilità, questo è un inizio, non è detto che sia il risultato finale, ma è un buonissimo inizio, è il futuro. Il riutilizzo, come si faceva anche nel barocco, di legni come possono essere i frutti. Boris sta usando dell'abete pressato, io sto provando con del susino a utilizzare al posto dell'ebano, si va verso questa direzione, c'è un grande costruttore di corde a Vicenza, Mimo Peruffo, lui sta lavorando con la seta e con la canna di zucchero, sta già facendo delle corde in canna da zucchero, quindi si sta andando verso il futuro, finché qualcuno non ci sorpasserà con un palo.
Andare verso il futuro, stava dicendo Cristian Guidetti, ci siamo insomma in qualche modo con Anton Webern, oddio non è tanto futuro però. E questi erano i Die Vierstücke, il numero 2 Rush, Hans-Sophie Mutter e Lambert Orkis. Qui stiamo parlando di uno strumento completamente diverso, immagino, rispetto a quelli di cui stavamo parlando prima.
Cristian Guidetti, la proposta che state portando avanti, la sperimentazione che state portando avanti, ci pare molto interessante. Tra l'altro stavi parlando di Peruffo a Vicenza e personalmente ho potuto vedere qualche mese fa fasi di questa sperimentazione su strumenti diversi. Devo dire che almeno dal punto di vista della sonorità della corda la cosa è molto molto interessante. Il cliente del liutaio di fronte a questa proposta potrebbe rimanere un po'
spiazzato.
Il cliente classico, voglio dire, che cerca un violino fatto in un certo modo o quantomeno con delle caratteristiche ben precise. Convincerlo? Non c'è solo il filone ecologico, diciamo così, da perseguire, c'è anche quello estetico, c'è anche quello delle caratteristiche che uno strumento deve avere.
E anche quello economico, se mi permettete.
Esatto.
Vado io?
Sì.
Beh, certamente uno abituato a vedere questa striscia nera della tastiera, o che questo classico è un po', vedi, come, non lo so, cambiare il tipo di fracco, di smoking a una persona, ma vedere dei legni di frutto, io ho qui un susino che è un colore violaceo spettacolare, cioè sfido chiunque a scegliere tra ebano e susino, per esempio. È un po' più di colore che si porta allo strumento, nell'acustica anche, essendo molto più leggero rispetto al tradizionale ebano, c'è anche una sonorità più aperta e migliore per questi strumenti qua. Una volta sorpassato questo lieve ostacolo dell'estetica tradizionale, se vogliamo dire, penso che tutto il resto venga da sé.
Boris Hauck, d'accordo con Guidetti su questo punto della proposta dello strumento a una nuova clientela?
Sì, dunque noi dobbiamo essere consapevoli che noi riproduciamo un oggetto che è stato già usato 200, 300, 400 anni fa per riprodurre, che poi con cui oggi ancora si riproduce musiche che sono state pensate per quel strumento in quel tempo. Quindi è chiaro che noi non possiamo andare di botto a cambiare tutto, sarebbe troppo sconcertante.
Certo.
Però nella mia esperienza adesso con i musicisti, è chiaro che noi non vogliamo cambiare il violino nella sua sonorità e nella sua funzionalità. Però siamo stati più noi liutai a avere dei dubbi su cambiare qualcosa. Poi i musicisti, quando vedono che invece funziona, si fanno convincere facilmente, ma deve funzionare bene. E poi un'altra cosa, un punto per me importante, è che con questi nuovi materiali portiamo più diversità alla musica, e penso che la varietà sia una delle cose più importanti nella musica, che porta ricchezza alla musica.
Diversità intende in senso sonoro?
Forse sonoro, ma che sono materiali che possono facilitare addirittura l'articolazione dello strumento. Quindi per noi è stata un'esperienza molto interessante, però non mi aspetto che sia l'unica via quello che facciamo noi. Come ha già detto Christian, io spero che questo sia una occasione appunto per tutti gli utai di mettersi alla ricerca, di comprendere meglio lo strumento, il suo insieme, e di aprire un nuovo dialogo anche con i musicisti.
Ogni associazione ha dei nemici, e allora vi viene da chiedere: quali sono le cose da non fare per un liutista, o scusate, un liutaio svizzero? Lo chiedo a Christian Guidetti.
Quando uno lavora onestamente, quando lavora uno con questo modo di lavorare che stiamo cercando di portare adesso avanti, mm-hmm. per i prossimi 100 anni, mm-hmm. Non voglio essere presidente per 100 anni, per carità, però non credo che bisognerà avere paura di nulla, bisognerà solo, appunto, come dice Boris, collaborare insieme tra noi liutai, ma anche con i musicisti, compositori, nuova musica, nuovo modo di interpretare, nuovi bisogni anche per, appunto, il musicista, e quindi può essere che si arrivi a un incontro eccezionale.
In quest'ottica di collaborazione, tra l'altro, lei presiede all'associazione con un'altra persona, è corretto?
Correttissimo, perché da solo secondo me era un po' povera la cosa. Sono sempre nello spirito di collaborazione, e quindi ci sarà questo co-presidente insieme a me, Frédéric Berthaud di Martigny, mm-hmm. col quale già collaboro da anni, e con quale anche con Boris c'è un buonissimo rapporto, e speriamo di andare avanti per molto e portare avanti belle cose.
Christian Guidetti, l'associazione, lo dicevamo prima, è rappresentativa anche verso l'esterno della categoria. Dal punto di vista della formazione, un giovane che desidera avvicinarsi all'arte meravigliosa della liuteria, di solito, come è capitato a te, come è capitato a tanti altri liutai, ci si è rivolti a centri di grande tradizione di formazione liutaia. In Svizzera l'associazione punta verso almeno idealmente alla creazione di un centro di formazione, o le cose vanno diversamente?
Ma il centro di formazione c'è già, la scuola di liuteria di Brienz, dove non ci sono tanti allievi, ci sono più o meno 4-5 allievi all'anno che riescono a entrare, è abbastanza di nicchia, ma è un po' il centro di formazione per quel che riguarda la Svizzera. Ciò non toglie che, come si è detto finora, la diversità credo che sia il polo per ognuno, quindi anche portare gente che arrivi dalla scuola tradizionale italiana, che può essere la scuola di Cremona come la scuola di Milano, o una scuola dall'Inghilterra, nonché dagli Stati Uniti. Quindi il centro principale, se vogliamo, per la Svizzera sì, è la scuola di Brienz, però ben vengano altri input.
Boris Hauck, capita di ospitare almeno per un certo periodo dei giovani che chiedono di vedere com'è il lavoro dell'liutai, una sorta di piccolo stage?
Sì, capita spesso, insomma, tra i giovani è molto gli piace molto sentire un pochino come si lavora. Abbiamo un po' la fama di essere proprio un mestiere dove si lavora con le mani, quindi forse qualche volta un po' romanzato, ma è difatti così, non è un romanzo, io lavoro con le mani, con gli attrezzi come 300 anni fa. Nonostante questo ci viene permesso proprio dalla domanda di alta qualità degli strumenti musicali che tuttora c'è, e noi spesso prepariamo anche dei giovani che hanno l'intenzione di visitare la scuola di liuteria a Brienz agli esami di ingresso. Come ha già detto Christian, l'interesse è sempre grande di andare a scuola di liuteria, di solito sono 3-4 volte tanti attendenti che poi possono entrare alla scuola.
Quindi è un esame molto complesso quello d'ingresso?
Sì, dunque, richiede una certa preparazione artigianale, come anche musicale. Sì, dunque, se tra 12 persone vengono scelte solo due...
Sì. Un motivo ci sarà.
Certo, è un mestiere complesso.
Christian Guidetti, ci avviciniamo verso la fine di questo spazio. Quali sono i progetti concreti a brevissima scadenza da parte dell'associazione, se ve ne sono, e poi se possiamo pensare che dopo questa elezione la prossima assemblea dell'associazione si terrà in terra ticinese?
Allora, prossimi progetti, se ne discuteva proprio domenica sera anche con Boris, e sono stati i primi contatti con l'associazione francese di Liutai, l'associazione tedesca. Proprio ieri hanno chiamato anche dall'Italia per fare una sorta di congresso europeo degli Liutai, quindi si sta lavorando in questo senso qua, questo sarà un prossimo grande progetto. E, essendo due presidenti, la prossima toccherà alla Svizzera francese, al Vallese, ma fra due anni sicuramente saremo qui in Ticino e ci vedrete spesso.
Molto bene.
Siamo arrivati in chiusura, forse non abbiamo il tempo, ma per svelare che dopo il progetto dei tre violini si sta portando avanti un progetto dei tre violoncelli, vero Guidetti?
Sì, sì, gli strumenti sono pronti, adesso sono in fase di aggiustaggio, li stiamo facendo suonare. Entro breve ne sentirete parlare.
Benissimo, e no, Rete 2 si affiancherà in questo progetto tutto elvetico. Grazie a Christian Guidetti.
Grazie ovviamente a Boris Haug. Voi che sapete, si chiude qui e ci ritroveremo domani.
Buon pomeriggio.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.